Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù, uscito dalla sinagoga, si recò in casa di Simone e di Andrea, in compagnia di Giacomo e di Giovanni. La suocera di Simone era a letto con la febbre e subito gli parlarono di lei. Egli, accostatosi, la sollevò, prendendola per mano. La febbre la lasciò ed essa si mise a servirli. Venuta la sera, dopo il tramonto del sole, gli portarono tutti i malati e gli indemoniati. Tutta la città era riunita davanti alla porta. Guarì molti che erano afflitti da varie malattie e scacciò molti demoni, ma non permetteva ai demoni di parlare perché lo conoscevano. Al mattino si alzò quando era ancora buio e, uscito di casa, si ritirò in un luogo deserto e là pregava. Ma Simone e quelli che erano con lui si misero sulle sue tracce e, trovatolo, gli dissero: «Tutti ti cercano». Egli disse loro: «Andiamocene altrove per i villaggi vicini, perché io predichi anche là. Per questo, infatti, sono venuto». E andò per tutta la Galilea, predicando nelle loro sinagoghe e scacciando i demoni. Parola del Signore. Sono sicuro che il tracciato della prima lettura tratto dal libro di Giobbe, se si è sentito bene per via del rumore che c'è, penso che ha interpretato le circostanze di molti di voi, o almeno di persone che stanno intorno a voi, perché dice Giobbe: «Non ha forse un duro lavoro l'uomo sulla terra, e i suoi giorni non sono come quelli del mercenario. Come lo schiavo sospira l'ombra e come il mercenario aspetta il salario, così a me sono toccati mesi di illusione». La storia che Giobbe sta vivendo è una storia drammatica, somiglia talvolta a certe circostanze nelle quali noi ci troviamo senza neanche capire perché, dove tutto intorno a noi sembra volgere al male. Ci sentiamo soli, in difficoltà, qualche volta ammalati, lasciati soli anche dalle persone che pensavamo ci sarebbero state vicine. Bene, questa è la situazione di molti di noi, la situazione dell'uomo, è la situazione di chi vive questa vita non sapendo più che cosa sperare. Su questa realtà, su queste circostanze che penso tutti possiamo condividere, finalmente si apre uno squarcio, c'è data la possibilità di vedere qualcosa che riguarda il volto di Dio e la sua volontà sugli uomini, che non è a favore della nostra sofferenza, ma piuttosto invece è uno spiraglio di speranza, cioè uno spiraglio che ci permette di vedere come stanno veramente le cose. E come ha fatto Dio per fare questo? Ha inaugurato un'università dove si dice come si fa a salvarsi. Vi assicuro che manco le università che parlano di questo sono così efficaci. No, ci ha mandato il suo verbo, è veramente tenero vederlo muoversi in questo primo tempo della sua predicazione, proprio all'inizio dei prodigi. Nel Vangelo di Marco siamo proprio al primo capitolo, appena appena Gesù sta cominciando a muoversi, e la figura di quest'uomo ci rincuora perché ci accorgiamo che, pur parlando con autorità, non ci mette mai nelle condizioni di difficoltà, di non capire, di essere giudicati mai. Guai a chi ha fatto della religione un atteggiamento di giudizio contro qualcuno. Semmai questa fede in Cristo ci apre le porte al cuore di Dio, e guardatelo costui come si muove. Era un giorno, all'inizio dicevamo, del suo ministero pubblico, in cui usciva dalla sinagoga di Cafarno, a due passi dalla casa di San Pietro, proprio due passi, come da qua al negozio più o meno. E mentre aveva appena guarito un indemoniato, suscitando stupore in tutti, dunque avrebbe potuto uscire trionfalmente e ficcarsi, che ne so, nella casa del capo della città, di qualcuno importante. Invece va nella casa di Pietro insieme ad Andrea, suo fratello, a Giacomo, a Giovanni, i primi pescatori che aveva chiamato ad essere diventare pescatori di uomini lungo le rive del lago di Galilea. E quando arriva a casa di Pietro, vede, sa che la suocera di Pietro è a letto ammalata. È interessante, questa suocera di Pietro che figura una volta sola nel Vangelo, un personaggio qualsiasi, senza nessuna importanza. Ma ti immagini questa cosa che Marco si premura di raccontare? E sai, Marco poi è anche piuttosto stringato come Vangelo. Se racconta qualcosa vuol dire che tu la devi sapere, vuol dire che ti è utile, perché molti orpelli non li racconta. Lo so che a voi piacciono le letterature dove si dice pure come c'aveva la barba San Pietro, ma il Vangelo non è così. Il Vangelo ti offre quello che è necessario alla tua fede, che ti permette di distinguere il volto del Figlio di Dio incarnato rispetto a quello di molti falsi profeti. Dunque si avvicina a Gesù fino alla suocera, le prende la mano, la ridesta guarendola, e lei si mette a servire. Una grammatica semplificata per dire che quando uno esce dalla sinagoga, cioè quando uno si è confrontato con la parola dell'Altissimo, quando uno ha letto il brano della Torah e l'ha spiegato agli uomini, tornato nella vita, produce ciò che questa parola ha il potere di fare. Questo voleva dire Marco. Questo. Gesù, uscendo dalla sinagoga, finalmente mostra che quello che ha letto, quello che ha detto, quello che si fa nella sinagoga, quello si realizza nella storia di chi sta in difficoltà, come questa povera donna, che era la suocera di Pietro. Lo capiscono loro? Penso di no. Siamo proprio all'inizio. Lo capisci tu? Penso di no. Perché forse sei pure tu un po' all'inizio. Perché pure tu vieni, ascolti una parola, sai che questa parola ha il potere di aprirti quello spiraglio di cui dicevamo prima, sai che questa parola, siccome è eterna, se tu te la mangi, se tu te la prendi, domani alla tua morte questa parola ti aprirà il cielo, ti aprirà qualcosa che ora non hai neanche occasione di pensare. Questa parola fa così, perché è il Figlio di Dio stesso, non è una parola qualsiasi. Però quando esci da qua, pure se ti sei nutrito di questa santità, di questa vita eterna, quando esci da qua torni a fare pensieri di tutti i giorni, grami, piccoli, malati, pensieri che non hanno la capacità di generare il bene. Siamo una generazione di cristiani che non ha la capacità di riseminare la speranza, di accendere la speranza nel cuore degli altri. E quando glielo diciamo agli altri ci credono anche poco. La gente si raduna intorno alla porta della casa di Pietro per essere guarita, per gli indemoniati per essere liberati. Così il mondo che soffre, come diceva Giobbe, sta là ad attendere, come dice anche San Paolo nella lettera ai Romani, insieme a tutta la creazione il mondo attende la rivelazione dei figli di Dio. E cioè che i figli di Dio sappiano di essere eternizzati, santificati, deificati da questa parola e da questo sacramento. Lo sappiano, se ne rendano conto e vivano di questo, e vivano con questa speranza in mezzo alle storie, in mezzo alla realtà del mondo. E poi Gesù, che vede tutto questo con tenerezza, dopo aver fatto questo, essere stato con questa famiglia, di buon mattino esce, se ne va in un luogo lontano da solo a pregare. E questa è un'immagine di grande dolcezza, perché Gesù non va da un'altra parte perché non vuole essere sentito. Gesù sa che la sua comunicazione con il Padre non è immediatamente comunicabile agli uomini. Lui gliela fa sperimentare agli uomini la grandezza di questa relazione con Dio, però sa che gli uomini possono non capirla. Eppure in questa relazione con il Padre si gioca tutta l'economia della salvezza, perché egli contempla la Trinità Santissima dalla quale viene e subito pensa, come ha fatto uscendo dalla sinagoga, di riversare nel cuore di tutti quelli che conosce una speranza nuova, un'accensione d'amore che il mondo non ha conosciuto. E quando vogliono trattenerlo là e dire, beh, siamo qui, no? Come sempre, intanto c'è questa tentazione tra gli apostoli, Gesù dice, no, andiamo negli altri villaggi. Sia per te questo un imperativo, anche tu, va negli altri villaggi, cioè, pur uscendo da questa realtà, uscendo da questo rapporto con la parola e con la preghiera, vai in mezzo alla gente, e in mezzo alla gente non ti mettere a predicare, che la gente non ci sopporta più quando diciamo troppe parole, però agisci come uno che ha speranza. Fa vedere che i tuoi giudizi non sono giudizi di condanna, non sono giudizi dettati dalla rabbia, dall'amarezza, come purtroppo facciamo sempre, ma accendi nel cuore di questi uomini qualcosa che forse ha infiammato il tuo. E se non è ancora successo, chiedi al Signore che ti infiammi, non tua suocera, infiammi te, non è il tuo nemico, ma che infiammi te e finalmente ti faccia diventare un uomo di Dio. Sia lodato Gesù Cristo. Padre Santo e misericordioso, noi ti lodiamo e ti benediciamo, perché in mezzo alle cose della nostra vita, talvolta buone, talvolta avverse, tu hai pronunciato il nome del tuo Figlio. Noi abbiamo potuto conoscerlo, lo abbiamo ospitato tra noi e al centro della nostra vita, ed egli ci ha sanificato, ci ha fatto del bene, e oggi ci invita a seguirlo sulle strade di questo tempo. Manda il tuo Spirito che confermi in noi questa vocazione e questa missione. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, ti preghiamo per il Papa e per tutta la Chiesa. In questo tempo di rinnovamento possa cambiare il suo linguaggio a favore degli ultimi e dei lontani. Opere il bene in mezzo a questa generazione di peccatori. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, noi ti chiediamo perdono per non averti onorato né con le parole né con i nostri atti. Pur avendo ricevuto da te un dono così grande come il corpo e il sangue del tuo Figlio, ora ti preghiamo, darci la possibilità di rimediare ai molti peccati, alle molte mancanze. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, guarda gli uomini di questa generazione con misericordia e con pazienza. Fa che si lascino incontrare dalla tua parola, dal tuo verbo eterno, con la stessa dolcezza con la quale egli conobbe gli abitanti della Galilea. Apri il cuore e la mente ai tuoi figli, perché si convertano, perché si salvino. Per questo ti preghiamo. Ti prego, Padre Santo e misericordioso, di mettere a riparo questi tuoi figli da ogni insidia, da ogni progetto del maligno, di guarirli da ogni maleficio, possano lodarti ogni giorno, custodire il dono che tu gli hai fatto, vivere in pace. Te lo chiedo per Cristo, nostro Signore.